credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli Orizzonti. Oggi in verità siamo in trasferta, siamo nei Musei Vaticani in compagnia del professor Arnold Nesselrath, delegato per i dipartimenti scientifici e i laboratori appunto dei Musei Vaticani, e siamo qui per parlare di una mostra che è stata presentata qualche settimana fa, il 14 giugno, appunto nella Sala di Costantino dei Musei Vaticani, e che si inaugurerà a Dresda il 6 settembre prossimo in occasione del viaggio del Papa di Benedetto XVI in Germania. La mostra si intitolerà Splendore Celeste e raccoglie in particolare due quadri dedicati alla Madonna, uno che è forse la perla appunto del museo di Dresda, la più nota Madonna Sistina appunto di Raffaello, e l'altro ancora un quadro di Raffaello che invece è conservato nella Pinacoteca Vaticana e che è invece la Madonna di Foligno. Ne parliamo appunto con il professor Nesselrath per capire un po' quali sono le ragioni di questa mostra e anche di questo confronto, se vogliamo, tra due opere molto vicine anche nel tempo, mi sembra.
Sono due quadri che forse sono stati ancora insieme nella bottega di Raffaello, per cui per la prima volta, dopo 500 anni, torneranno di nuovo insieme. La Madonna di Foligno è arrivata in Vaticano dopo che Napoleone le aveva portato a Parigi, quando la Madonna Sistina rimaneva a Dresda perché la Sassonia era alleata con Napoleone e così le opere non furono prese come bottino di guerra. Sarà quindi per la prima volta che queste due opere saranno riunite in occasione del viaggio del Santo Padre. E sarà un evento come l'anno scorso, quando il Santo Padre ha portato gli arazzi di Raffaello a Londra per metterli accanto ai cartoni. Così questa volta creerà di nuovo un evento mondiale, perché è il più grande Raffaello della Germania, la Madonna di Foligno e la sorella Vaticana, e poi metteremo accanto dei protagonisti di Oltralpe dello stesso periodo. La Madonna Sistina, che si trova a Dresda, c'ha sotto i più famosi angioletti del mondo che i turisti normalmente cercano anche qui in Vaticano, pensando che tutto quello che si chiama Sistino stia in Vaticano, invece sta a Dresda, e sarà bello di far vedere questo collegamento tra la Germania, il collegamento creato da Raffaello che poi va oltre la Germania fino in Russia, perché la Madonna Sistina è un quadro celebrato da Tolstoi, da Dostoevsky nella letteratura russa. È stato trafugato dopo la Seconda Guerra Mondiale da Stalin a Mosca, dove lui l'ha presentato forse in un allestimento più sacro di quanto non lo sia mai stato più presentato dopo che il quadro è stato venduto dai monaci di Piacenza per la chiesa di San Sisto a Piacenza. La Madonna Sistina era stata dipinta e nel Settecento l'elettore della Sassonia, re di Polonia Augusto III, l'ha comprato e l'ha portato a Dresda.
Questi due quadri, dicevamo, la Madonna di Foligno e quella e la Madonna Sistina, essendo stati dipinti in realtà in tempi molto molto brevi, credo nel giro di 2 anni l'uno e l'altro, no? 1511-1513, presentano delle caratteristiche simili appunto all'interno della pittura di Raffaello. È possibile riconoscere degli elementi simili?
Sono due visioni della Madonna. Infatti, quello anche con i pittori tedeschi, quello che stiamo facendo lì, è praticamente una mostra sulla Madonna, sulle visioni della Madonna. La Madonna di Foligno è un tema molto romano e la pala d'altare di Santa Maria in Araceli, prima di essere portato a Foligno nel 1565, stava a Santa Maria in Araceli e mostra proprio la visione dell'imperatore Augusto il giorno del Santo Natale, quando il bambino Gesù era nato e lui aveva questa visione, rendendosi conto che c'è uno più grande di lui. E la leggenda aurea dice che da quel giorno non si fece più venerare come Dio. La Madonna Sistina è una rappresentazione del tema, forse un po' più generale, e per una chiesa lontana da Roma non ha questa connotazione locale, ma ha un valore forse universale. E per questo forse è anche così famosa a Dresda e distribuisce questa fama da Dresda anche in tutto il mondo. Per cui organizzare una mostra del genere nella parte della Germania dell'Est è una cosa piuttosto bella.
I santi che accompagnano appunto i due quadri che sono accanto alla Madonna, chi sono?
Nella Madonna di Foligno sono tutti santi che annunciano proprio la nascita di Gesù. C'è San Giovanni Battista, il precursore, praticamente che accompagna l'incarnazione di Cristo personalmente, mostra la Madonna col bambino con il suo famoso Ecce Agnus Dei. Poi c'è San Francesco, i frati di San Francesco avevano la cura della chiesa di Santa Maria in Araceli, ma lui è anche il santo che fa il primo presepe a Greccio. Poi sull'altro lato c'è San Girolamo, che ha vissuto per molto tempo a Betlemme, anzi le sue spoglie nel Medioevo con le reliquie della Sacra Culla sono stati portati a Roma, vengono venerati insieme a Santa Maria Maggiore, allora anche lui è legato molto alla nascita di Cristo. E lui presenta poi il quarto personaggio, Sigismondo dei Conti, il donatore del quadro, che era il segretario di Giulio II e praticamente lui è l'ultimo in quell'ufficio, mentre secondo sempre la leggenda San Girolamo era il primo segretario del Papa, e anche da questo punto di vista il quadro è molto bello e racconta qualcosa di molto particolare. La Madonna di Sistina è chiamata Sistina perché viene dipinta su commissione di Giulio II per la chiesa di San Sisto a Piacenza e mostra quindi i due santi venerati in quella chiesa, il Papa Sisto e la Santa Barbara, e questi accompagnano la Madonna dietro questo famoso tendaggio che si apre, che si guarda nel cielo, e in tutti e due i quadri abbiamo queste favolose aureole degli angeli che sono proprio i cori celesti che diventano proprio atmosferica attorno alla Madonna.
E poi appunto ricordavamo i due putti pensosi.
Ma non sono solo due putti pensosi, c'è un terzo putto, perché anche noi qui in Vaticano ne abbiamo uno, e al centro, sotto la Madonna di Foligno, c'è il terzo puttino, forse lo stesso modello che è stato usato per i due di Dresda e per il Bambin Gesù a Dresda. Così anche da questo punto di vista i due quadri sono molto legati, hanno questa aguzia di raffello nella rappresentazione di questo spiritoso angioletto in primo piano.
La mostra, già basterebbe ovviamente la bellezza di questi due quadri per renderla veramente unica, però si accompagna anche ad altri quadri, appunto ad altre rappresentazioni della Madonna, di autori invece tedeschi, in particolare Dürer e Grünewald.
Abbiamo pensato di riunire il più grande Raffaello della Germania con la sua sorella Vaticana e confrontare questo Raffaello classico con l'espressionismo tedesco, che si manifesta prima di tutto in Grünewald. Avremo poi un splendido quadro che si trova anche a Dresda di Dürer, che era un amico di Raffaello, stavano in corrispondenza, e Lukas Cranach il Vecchio, anche di lui una visione della Madonna. Lui poi diventa grande pittore di Lutero, e abbiamo pensato di unire questi vari stili di questi pittori di Oltralpe dell'Italia, e anche diversi tra loro stesso, che però comunicano la stessa fede, e questo in un momento prima della riforma luterana, quando queste espressioni diverse in questi stili erano ancora capite, e una cosa che anche dopo praticamente non cambia, rimangono quello che erano, e in questo momento però parlano nella loro diversità con un'unica voce.
Perché prima, all'inizio della nostra conversazione, parlavamo anche della mostra che aveva accompagnato il Papa in Inghilterra. Perché la visita del Papa viene appunto accompagnata anche da una mostra d'arte?
Il Santo Padre Benedetto XVI dà a noi e al mondo la possibilità di vedere questi grandi eventi culturali, e attraverso queste occasioni riusciamo a comunicare dei messaggi, ed è una cosa che raggiunge poi anche delle persone che si interessano della cultura, che poi vengono confrontati con questi temi, che è una cosa proprio nella Germania dell'Est molto importante, perché lì ci sono dei colleghi, e abbiamo anche fatto dei prestiti in passato, che ci dicono che le persone che non sono più abituate di andare in chiesa si avvicinano alla fede cristiana, ai temi cristiani attraverso l'arte, provano di andare ai musei per familiarsi e per poi trovare una relazione di nuovo con la fede. Per cui è anche da questo punto di vista un'operazione interessante, specialmente una mostra sulla Madonna in questa zona, che però è per la sua qualità una cosa indiscutibile. Unica, perché la Madonna di Foligno è un quadro che non lascia mai il Vaticano, per 200 anni è stata qua, è la prima volta che va lì, proprio sul sollecito del Santo Padre, e così lui è il creatore di questo evento culturale molto importante.
Quale museo ospiterà appunto questa mostra a Dresda?
Sarà la Pinacoteca di Dresda, dove è conservata la Madonna Sistina, e che ha una delle collezioni forse più importanti di quadri italiani, molti altari del Correggio, opere dell'Italia del Nord da Ferrara, che permettono anche di discutere questa questione aperta, se la Madonna di Foligno è stata dipinta interamente da Raffaello o se ha incaricato un artista ferrarese, forse Dosso Dossi, per fare il paesaggio, così sarà anche un evento scientifico di grande importanza.
È possibile naturalmente visitare la mostra non soltanto durante la visita del Papa. La mostra si aprirà il 6 di settembre, ma rimane aperta per diversi mesi.
La mostra rimarrà aperta fino all'8 gennaio, essendo la visione romana del Santo Natale, proprio nel giorno del Santo Natale, la Madonna di Foligno quest'anno farà Natale a Dresda. E siccome gli angioletti della Madonna Sistina sono un emblema che a Dresda viene usato spesso per tutta una serie di oggetti natalizi, è proprio un dono anche per il Natale, e questa volta la Natale di Roma con questo quadro si trasferisce anche a Dresda.
Grazie allora al professor Aldo Resserrat di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo, il professor Resserrat è delegato per i dipartimenti scientifici e i laboratori dei Musei Vaticani, per averci descritto appunto la mostra, lo ricordiamo, dal titolo Splendore Celeste, che accompagnerà il Papa nel suo prossimo viaggio in Germania. Grazie.
Grazie Rosario.
Adesso andiamo in un altro luogo bellissimo qui a Roma, cioè Castel Sant'Angelo, perché vogliamo parlare di alcuni spettacoli che si terranno tutti i sabati a partire dal 2 di luglio fino al 3 di settembre. Sono in realtà due spettacoli che si alternano l'uno con l'altro, con delle date che poi naturalmente vi consiglieremo, ma cominciamo proprio il 2 luglio con un testo di Dalberto Fei dedicato a Benvenuto Cellini. Si intitola Benvenuto Cellini racconta Castel Sant'Angelo. L'altro testo, che debutta invece il 16 di luglio, è Basta con Tosca, di cui è sempre autore Dalberto Fei, che è con noi qui in studio. Benvenuto Dalberto.
Benvenuto a te e buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, cominciamo con un altro benvenuto, appunto, cioè con Cellini, che racconta Castel Sant'Angelo. Che cosa hai voluto raccontare in questo testo?
Mi hanno chiesto degli spettacoli teatrali che fossero gradevoli, ma che al tempo stesso avessero una certa sostanza, che fossero legati al castello. E quindi ho scelto due prigionieri illustri. Uno, vero, perché Benvenuto Cellini, come sappiamo, è realmente esistito. L'altro, immaginario, perché Tosca nasce dalla fantasia di un commediografo, di Victorien Sardou, però in realtà è anche lei un prigioniero del castello. E in Benvenuto Cellini ho immaginato che il castello un bel giorno decidesse di raccontarsi, no? Al giorno d'oggi tutti si raccontano, quindi anche il castello decide di raccontare questa sua bimillenaria storia, no? Non può farlo in prima persona, perché è chiaro che le mura non parlano, i mattoni non parlano, e allora viene scelto nel mondo dell'aldilà il più loquace, il più narcisista, anche il più esibizionista di coloro che sono stati nel castello, cioè Benvenuto Cellini. Lavorare su Cellini naturalmente è molto stimolante e è facilitato dal fatto che lui, come sappiamo, lui scrisse una sua bellissima vita piena di colori, di energia, di storie incredibili. E quindi ho fatto raccontare a Cellini la sua vita mescolata alla vita del castello. In primo luogo quella sua straordinaria fuga dal castello, no? Dove poi fu proprio il Papa alla fine ad accoglierlo e a perdonarlo, e credo anche ad ammirarlo. E Cellini, diciamo, il punto intorno al quale ho cercato di farlo ruotare è stato questo. Conosciamo la sua bellissima statua di Perseo, no?
Sì.
Che è esposta a Firenze, come sappiamo, nella loggia dei Lanzi, a Palazzo della Signoria. Perseo taglia la testa alla Medusa e la tiene con, in una mano brandisce la spada, nell'altra espone questa testa che ha appena mozzato. Mi è sembrato di vedere un po' il segno della sua vita e, se vogliamo, un po' della vita di tutti, cioè Perseo è il lato positivo, il lato glorioso, il lato virtuoso, quello che trionfa su quelle che si chiamavano le passioni. E Medusa è il suo lato oscuro. Mi è sembrato di capire che avesse personalità talmente forte che quando voleva, con un colpo di spada, cioè quindi anche con un movimento interiore dello spirito, potesse passare dal suo lato negativo a quello positivo. E sappiamo che il suo lato negativo era estremamente forte. Adesso, senza fare l'elenco dei suoi misfatti, che forse non è neanche la sede giusta, però si macchiò anche di diversi e svariati delitti, quindi non stiamo parlando di piccole cose. È sicuramente un uomo che, diciamo, all'inferno dentro di sé ci è andato parecchie volte, però è riuscito, mi sembra, poi a volarsene in paradiso, proprio grazie a un'energia e a un'umanità molto forte, perché in fondo è questo che ci dà l'umanità, no? Questa mescolanza di bianco e di nero, e di bene e di male.
Ma in questa storia del castello sfilano altri personaggi della storia di Roma, se vogliamo, già dall'imperatore Adriano, ovviamente.
Assolutamente, l'imperatore Adriano, che non potrebbe non esserci, e poi in maniera più fugace, certo, passano tutti, da Giordano Bruno
a
Cagliostro, a Beatrice Cenci, insomma, i mille personaggi.
Invece l'altro spettacolo, quello che debutta, dicevamo, il 16 di luglio, vede appunto il castello, palcoscenico ideale appunto di Tosca. Tu ricordavi Sardù, appunto l'autore del dramma a cui poi si era ispirato Puccini per la sua celeberrima opera.
Certo,
ma perché basta con Tosca?
Basta, personalmente amo molto la Tosca, però mi è venuta questa idea perché quando mi hanno chiamato dalla direzione del castello che ha creato questo castellone, devo dire, molto interessante per l'estate, perché Castel Sant'Angelo avrà ogni sera, che so, il mercoledì c'è la musica, il sabato siamo noi col teatro, altri giorni ci sono le conferenze d'arte. Quindi hanno creato questo bellissimo cartellone e mi hanno chiesto di occuparmi del teatro. Ho capito che di Tosca non ne potevano più, perché è chiaro che la prima persona che entrava a Castel Sant'Angelo gli veniva in mente qualche cosa che riguardasse Tosca, perché sappiamo bene che lì è ambientata
l'ultimo atto. Certo.
Sì, allora in questo Basta con Tosca io ho immaginato che un giovanissimo giornalista, assolutamente ignaro di musica lirica, venga mandato di rincorsa all'ultimo minuto a intervistare questa Hélène Lamour, no? Un grande soprano che ha deciso di dire basta con Tosca perché sul palcoscenico le sono successi troppi incidenti. In effetti, se si sfogliano i libri sulla storia dell'opera e sui disastri all'opera, Tosca è in primo piano perché, essendo, come sai, un'opera relativamente facile a mettere in scena, perché a parte alcune cose con il coro, però i personaggi sono tre di fatto.
Certo.
E quindi ci sono stati degli aneddoti inverosimili che questa Hélène Lamour, che è un personaggio immaginario, racconta come è capitati a lei. E in realtà sono successe queste tre gente, edizioni differenti.
Certo.
Per esempio negli anni, nel 60, al New York City Center, teatro non è il Metropolitan, ma la sua importanza, il soprano era risultato molto antipatico alle maestranze, che avevano giurato vendetta. Allora, come sappiamo, l'opera si conclude con Tosca che si butta, che dagli spalti di Castel Sant'Angelo si butta a Tevere. Evidentemente sotto ci sono due macchinisti che la prendono e un soffice materasso che la accoglie. Naturalmente i macchinisti c'erano, il materasso non poteva non esserci, se no si sarebbe ammazzata. Però era stato sostituito con un materasso delle giostre, quelli con rimbalzo, per cui il pubblico vide la defunta Tosca tutta ingioiellata, imparruccata, tutta elegante, che saltava su e giù. E per quanto chiudessero di corsa il sipario, ci furono degli scoppi di larità catastrofici. Quindi è una scusa per raccontare l'opera di Tosca, la sua origine da Sardù, questi aneddoti, e poi c'è un risvolto finale a sorpresa.
Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori le notti d'estate a Castel Sant'Angelo, in particolare il sabato a partire dal 2 di luglio fino al 3 di settembre, gli spettacoli Benvenuto Cellini racconta Castel Sant'Angelo e Basta con Tosca, entrambi di Dalberto Fei che ce ne ha parlato appunto e ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie a voi, vi aspetto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna tra una settimana.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.